come diceva la Presidente Draghetti, facciamo una prima ora di lezione, introduzione generale sull'Islam, con una prospettiva che mi è stato chiesto vorrebbe essere di apertura già di principio verso il confronto e il dialogo interreligioso. Mi limiterò in questo caso all'ebraismo e al cristianesimo, perché ci sarebbe anche il discorso delle tradizioni orientali e estremo orientali, ma siccome il progetto con cui siamo partiti è la figura di Abramo, allora per adesso ci manteniamo all'interno del monoteismo abramico, quindi ebraismo, cristianesimo e islam. Naturalmente capirete bene che non è possibile in un'ora soltanto dare una visione complessiva, precisa, esaustiva della tradizione islamica, della sua storia, dei suoi principi, dei suoi valori, uno sguardo sull'attualità non è possibile. Ecco, quello che cercherò di trasmettere, visto che voi siete docenti di religione cattolica, o docenti di altre discipline nelle varie scuole, nelle scuole elementari e nelle scuole superiori, cercherò di darvi un po' il senso di quello che è per un musulmano, quindi per uno che vive dall'interno la fede in Dio in una particolare confessione religiosa che è quella islamica, cosa significa vivere la propria fede, praticarne i riti, relazionarsi all'interno della propria comunità dei credenti, all'interno della comunità dei credenti in senso allargato, quindi con altri credenti delle altre fede, e in generale all'interno della società, quali sono le dimensioni, diciamo, i percorsi sapienziali che sono stati sviluppati, che tuttora sono viventi all'interno della tradizione islamica, e poi cercherò per quanto possibile di darvi alcuni spunti, alcune piste per il vostro lavoro, e cioè affrontare direttamente l'ecumenismo e poi qualche riflessione sull'attualità, visto che immagino che molte richieste da parte dei vostri studenti possano andare in questa direzione. Purtroppo le richieste degli studenti che riguardano risoluzione di problemi metafisici sono rare, purtroppo, però la realtà dei fatti resta, quindi in realtà ne teniamo conto. Allora, io sono, è vero, vengo da Vicenza perché vivo lì, ma sono emiliano, sono di Reggio Emilia, quindi siamo più o meno tutti della stessa regione. Allora, io pensavo di introdurre il discorso facendo un riferimento a quello che è l'esperienza che ci ha sostanzialmente portato qui, sia nel senso di oggi, sia nel senso come associazione Abramo e Pace in cui l'evento si inserisce, e cioè i luoghi sacri e i tempi sacri. Partiamo proprio da un discorso, diciamo, concreto, visibile. Allora, ci sono tre città sante nell'Islam. Un insegnamento del profeta dice: non vale la pena mettersi in cammino se non per raggiungere tre moschee: la moschea sacra, la moschea la più lontana e la mia moschea, cioè la moschea del profeta. Ora, la moschea lontana, o la moschea ultima, è a Gerusalemme. Gerusalemme è un luogo particolare, primo perché c'è la roccia sul monte Moria. È la roccia in cui la tradizione narra che Abramo realizzò il sacrificio del figlio, realizzò nel senso non che lo compì nella forma esteriore, ma che realizzò quella fede in Dio e quella adesione al monoteismo che fece sì che una discesa angelica preservasse anche l'integrità del figlio dal sacrificio, e che fosse poi effettivamente lo strumento della promessa che Abramo aveva ricevuto da Dio. È il luogo anche in cui venne edificato il tempio sacro della tradizione ebraica, il tempio di Salomone, quindi il luogo sacro fondamentale, il centro rituale della tradizione ebraica. Resta ancora a Gerusalemme il centro rituale della tradizione ebraica, anche se il secondo tempio è stato distrutto nel 70 d.C. Ma non solo, non so se voi sapete che il profeta Muhammad, quello che in italiano si traduce con Maometto e che è una derivazione dalla versione turca, Mehmet, sarebbe più corretto dire Muhammad, primo perché molti dei vostri studenti può darsi che abbiano proprio questo nome, e secondo perché scopriremo come la lingua araba ha un senso importante che se possibile è meglio mantenere, ecco. Il profeta Muhammad in uno dei suoi eventi più significativi della sua vita ha compiuto un viaggio notturno in una sola notte da Mecca, dove risiedeva, a Gerusalemme su una cavalcatura alata, potremmo dire un veicolo spirituale, e da Gerusalemme, proprio da una piccola caverna che si trova al di sotto della cima del Monte Moria, quindi della roccia del sacrificio di Abramo, è asceso al cielo. È asceso al cielo verticalmente, ha attraversato i sette cieli, in cui si dice abbia conversato con gli angeli, con i profeti che risiedono in questi cieli, fino ad arrivare al limite e oltre della creazione e ad arrivare al colloquio faccia a faccia con Dio, con il suo Dio, con il suo Signore. Il Corano dice a una distanza di due archi o meno ancora, quasi lasciando intravedere che siamo in un ambito in cui le misure nostre spazio-temporali non trovano ragione, quindi permane la differenza tra il profeta e Dio, però c'è una comunione spirituale di un grado molto elevato. E da qui ridiscende e nella stessa notte ricompie il viaggio ritroso e ritorna a Mecca. È un evento molto significativo. Il profeta aveva già ricevuto l'incarico divino di rinnovare il monoteismo di Abramo, come vedremo, ma questa ascensione celeste è quello che potremmo dire il modello verso cui ogni credente musulmano, uomo o donna, giovane o anziano, che abbia vissuto contemporaneo al profeta, che viva adesso in questi tempi, che sia arabo, che sia turco, che sia malese, che sia italiano, che sia marocchino, ha come riferimento, ossia l'ascesa verticale e l'arrivare a questo colloquio con Dio, a questa realizzazione spirituale, a questa stazione di intimità con il proprio Signore. Questo, come vedete, siamo partiti dall'alto, ma è giusto così, perché se capiamo qual è lo scopo e qual è l'obiettivo, qual è la finalità che una forma religiosa ha, allora poi riusciamo anche bene a capire e orientarci in tutte le sue forme più diverse, sia storiche che rituali che giuridiche. Capite bene che questo non può essere un obiettivo solo islamico, per il semplice motivo che è la finalità di qualsiasi religione. Questo però è il modo in cui la religione islamica, la rivelazione islamica lo presenta e aiuta i credenti ad arrivarvi. Quindi Gerusalemme, sapete anche benissimo che è il luogo in cui tutte e tre le tradizioni, ebraismo, cristianesimo e islam, vedono la sede simbolica degli eventi escatologici. Gli ebrei parlano del ritorno del Messia, che gli ebrei non hanno, tra virgolette, riconosciuto nella figura di Gesù di Nazareth il Messia, quindi attendono ancora la sua venuta, e la sua venuta avverrà con alcuni eventi significativi a Gerusalemme. Cristiani e musulmani che invece riconoscono in Gesù, in arabo Isa, il Messia, quindi il Cristo, lo attendono per la seconda ridiscesa alla fine dei tempi a Gerusalemme. Ci sono concordanze anche molto significative tra l'anticipazione che Gesù fa dei Vangeli del proprio ritorno e l'anticipazione che il profeta Muhammad nei propri insegnamenti, gli ahadith, i detti, le sue tradizioni, fa del ritorno di Gesù, Sayyidina Isa. Quindi questo è un luogo sacro fondamentale. Per i musulmani Gerusalemme è una città santa, e questa moschea lontana perché è la più lontana simbolicamente da Mecca, il profeta compie questo viaggio da Mecca a Gerusalemme e da qui ascende al cielo. Quindi capite bene che Gerusalemme, proprio il luogo che è di gestione condivisa delle tre fedi del monoteismo abramico, è visto nella tradizione islamica come simbolicamente il luogo da cui si ascende per arrivare a Dio, come a dire che la realizzazione spirituale non può non passare attraverso un riconoscimento della comunità di credenti anche in senso allargato, e non la realizzazione spirituale non è una questione soltanto islamistica o araba o come dico, limitata a una certa connotazione, perché è una questione universale e la tradizione islamica lo sottolinea proprio con questo aspetto. Mecca, altra città santa, e Medina sono i luoghi che invece hanno visto proprio lo sviluppo, che hanno accolto la rivelazione islamica, su cui poi arriviamo. Però Mecca è importante per un motivo che è pre-islamico, e cioè che è il luogo in cui Abramo ha lasciato, su ordine di Dio, la sua seconda moglie, Agar, con il primo figlio, Ismaele. Ismail in arabo, perché sapete che Agar è la seconda moglie presa dopo Sara, però Ismaele è nato prima di Isacco. Ed è in questo luogo che, grazie all'intervento di un angelo, è sorta una fonte benedetta, di un'acqua che è scaturita dal terreno grazie all'intervento di un angelo che ha accolto la preghiera della madre, che era preoccupata per la salute e per la sete del figlio. Ovviamente non si tratta soltanto di una sete fisica, ma potremmo immaginare che si tratta di una sete spirituale. E in quel luogo, quando poi Ismaele è cresciuto, con suo padre Abramo hanno costruito il tempio all'unico Dio, la Kaaba. La Kaaba è un cubo, eh? La Kaaba non è la pietra nera. La pietra nera è una pietra discesa dal cielo che è incastonata in uno degli angoli. Buonasera, professor Bonilauri. Che è incastonata in uno degli angoli di questo cubo. Il tempio non è il cubo, il tempio è la valle. Il tempio è la valle. È un tempio primordiale, nel senso che il tempio non è un edificio nel quale si entra, ma è quel luogo dove la cava, il cubo, rappresenta il centro. E il rito principale che si compie, poi lo vedremo, è la circumambulazione attorno, in senso antiorario, così come tutte le cose, noi tutti, la nostra vita, ruotano intorno a un'unica realtà che è il nostro creatore, che è Dio stesso. In quel luogo il profeta Muhammad è nato intorno al 570 dopo Cristo, come discendente stesso di Abramo. Quindi, come Gesù e Mosè sono discendenti di Abramo tramite Isacco e Giacobbe i figli di Giacobbe, così il profeta Muhammad è discendente di Abramo tramite Ismaele, ebrei e arabi. L'altra città santa è Medina. Medina ormai è diventato un nome proprio di questa città, deriva dall'arabo al-Madina, che vuol dire città. È diventata la città per antonomasia, perché il profeta Muhammad, dopo i primi 12 anni in cui, dopo aver ricevuto la rivelazione, viveva a Mecca, dopo 12 anni di persecuzione ha deciso, su ispirazione di Dio naturalmente, di rescindere i legami familiari con coloro che lo perseguitavano e di accettare l'accoglienza e l'ospitalità che gli veniva offerta da alcune tribù e alcuni suoi compagni che vivevano in un'oasi a nord, Yathrib, e ha fatto di questa oasi la sua residenza. Lì ha vissuto fino a quando è morto nel 632 e lì è sepolto nel luogo stesso in cui è morto, e cioè la casa della sua giovane sposa Aisha, che adesso è inglobata all'interno della grande moschea, che è la moschea del profeta a Medina, che, se riconoscete, è la seconda moschea più grande del mondo dopo quella di Mecca. È enorme, pensate che la moschea attuale ricopre tutto lo spazio che un tempo era occupato dall'insediamento dell'antica città di Medina, e c'è una cupola verde. Sotto quella cupola verde riposa il profeta insieme ai suoi compagni più vicini. Ecco, questi sono tre luoghi fondamentali della tradizione islamica. Vedremo che adesso, approfondendo il discorso, ritorneremo su questi tre spazi. I tempi, beh, li abbiamo già introdotti. Abramo, ovviamente qui non abbiamo un calendario preciso, però andiamo sicuramente qualche millennio prima di Cristo. Il profeta Muhammad invece nasce nel 580, quindi siamo all'incirca 6 secoli dopo il Cristo. Riceve la rivelazione intorno al 610 all'incirca, perché la tradizione riportano che aveva 40 anni, La hijra, cioè l'emigrazione da Mecca a Medina, avviene nel 622 e la morte del profeta nel 632, anno che è anche quello della conquista della Mecca, poi ci arriveremo, e anche del pellegrinaggio da Dio, l'ultimo pellegrinaggio compiuto dal profeta. Ora, il calendario islamico, cioè la tradizione islamica, inizia a contare gli anni proprio dall'anno dell'emigrazione da Mecca a Medina. Si chiama calendario Hijri, calendario proprio dell'emigrazione, e secondo il conto attuale siamo all'anno 1436. Ora, 2015 meno 632 non fa 1436. Perché? Perché il calendario islamico è un calendario lunare. Un anno si considera come l'insieme di 12 mesi e 12 mesi sono soltanto 12 mesi lunari. Mentre il calendario solare, che è quello che abbiamo qui in Europa, cioè sia quello antico giuliano sia quello gregoriano, divide i 12 mesi in base a una suddivisione del periodo dell'anno, sia quando il sole ritorna allo stesso punto. Quando la Terra ritorna allo stesso punto rispetto alla sua orbita intorno al Sole, invece il calendario islamico conta 12 mesi in base a 12 cicli lunari completi. Il mese inizia quando si vede la nuova luna e termina quando c'è la luna nuova. Questo fa sì che l'anno del calendario islamico è più breve ogni anno di circa 10-11 giorni, e questo spiega perché il Ramadan è il nome del nono mese in cui si digiuna, ogni anno cade un po' prima rispetto all'anno precedente. Quindi quest'anno è iniziato intorno al 20 di giugno, è finito intorno al 24, mi sembra, di luglio. Quest'anno invece, il prossimo anno, cioè quest'anno 1436-2015, inizierà intorno al 10 giugno e finirà intorno al 10 luglio più o meno, non mi ricordo le date precise adesso. Ecco, queste sono già delle diverse coordinate spaziali e temporali in cui dobbiamo situarci, tenendo presente però che abbiamo una radice comune, che è la radice di Abramo, e poi vedremo anche quali altre implicazioni ha questo richiamo al profeta Abramo. Ora facciamo un altro salto e parliamo di un'altra cosa, e cioè: che cos'è la religione? Perché, come voi sicuramente avrete capito, c'è la tendenza a considerare l'Islam come una cultura, come una lingua, come una tradizione primitiva, come un insieme di abitudini culturali, di tradizioni locali. No, l'Islam è una religione. Qual è lo scopo di una religione? Lo scopo di una religione è quella di ripristinare il collegamento tra l'uomo e Dio. Questo è detto esplicitamente nel Sacro Corano. Questo collegamento, questo legame, avviene in forme diverse a seconda degli spazi, dei tempi, dei momenti storici e anche ovviamente potremmo dire di quello che è la capacità degli uomini e delle donne in determinati contesti di recepire il messaggio divino, perché come Dio parla per esempio nella tradizione indù non è lo stesso modo in cui Dio parla nella tradizione islamica. Se però teniamo fermo il fatto che Dio è lo stesso e che le sue rivelazioni, sebbene diverse nella forma, hanno lo stesso scopo, lo stesso fine, allora abbiamo già delle coordinate su cui orientarci in maniera più sicura, anche sul piano per esempio del dialogo interreligioso. Io sono di solito abituato a fare questi discorsi anche a professionisti, ad aziende, perché mi occupo di certificazione alimentare. A loro non posso parlare in termini di fede perché il rapporto è strettamente professionale, quindi dico sempre che queste cose io ve le dico non perché dobbiate credersi, ma ve le dico perché così avete una maggiore conoscenza culturale e sapete relazionarvi in maniera efficace con i vostri clienti. A voi che siete insegnanti di religione posso dire che invece fa parte del contenuto della fede islamica il riconoscimento dell'unico Dio e l'accettazione delle diverse forme religiose. Allora, qual è la forma in cui la religione si attua nell'Islam? Esiste un episodio che lo spiega abbastanza bene, e i musulmani stessi si rifanno questo episodio per dire che cos'è l'Islam. Siamo a Medina, l'immigrazione è già avvenuta, e il profeta insieme ai suoi compagni sono seduti nella moschea e stanno conversando. A un certo punto, il racconto è stato fatto da Omar, il secondo califfo, uno dei più importanti compagni. Arriva un uomo vestito completamente di bianco, il hadith, cioè la tradizione, dice che aveva un bianco che nessun lavandaio avrebbe potuto poter rendere a quel modo, e credo che ci sia un parallelismo evangelico. E con dei capelli neri, e quest'uomo arriva, si siede davanti al profeta, pone le sue ginocchia, sapete, la seduta tradizionale islamica, quella con le gambe ripiegate e il sedere appoggiato sui talloni, pone le sue ginocchia contro le ginocchia del profeta e gli chiede: o inviato di Dio, che cos'è l'Islam? L'Islam è una parola araba che significa sottomissione a Dio, essere conformi alla volontà di Dio nella pace. La parola Islam, tra l'altro, è composta di lettere della stessa radice da cui viene la parola pace, salam, salamu alaikum, la pace sia su di voi. E il profeta risponde: l'Islam si basa su 5: testimoniare che non c'è Dio se non il Dio, compiere la preghiera rituale, versare l'elemosina, digiunare nel mese di Ramadan e compiere il pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita. Questi sono i 5 pilastri del culto islamico. E l'interlocutore pone un'altra domanda al profeta e dice: hai risposto secondo verità, e che cos'è la fede? Iman. Islam, sottomissione a Dio. Fede, iman. Che cos'è la fede? E il profeta risponde: la fede consiste in credere in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri rivelati, nei suoi profeti inviati, nel giorno ultimo e nella provvidenza, nel destino di ciò che capita a ciascuno. Letteralmente dice che ciò che di bene o di male capita nella vita sia venuto comunque da Dio e abbia un fine superiore. Sono 6, e sono i 6 pilastri della fede. Li ripeto allora: Dio, gli angeli, i libri rivelati, i profeti, il giorno ultimo e la predestinazione, se vogliamo dirlo in maniera semplice. Basta che non sia la predestinazione dei filosofi greci o moderni, perché non è quello, non è lo stesso discorso. L'interlocutore che interrogava il profeta dice: bene, hai risposto secondo verità, e che cos'è la virtù spirituale? La parola che usa è ihsan, con un H aspirata. La parola deriva da una radice che significa bellezza, nel senso di bellezza, bontà interiore, e potremmo tradurla o con virtù spirituale o con eccellenza. E il profeta risponde: la virtù spirituale è che tu adori Dio come se tu lo vedessi, perché anche se tu non lo vedi, Egli ti vede. L'interlocutore risponde: bene, hai risposto secondo verità, e quando avverrà il giorno ultimo? E il profeta risponde: chi è interrogato non ne sa di più di colui che interroga. L'interlocutore risponde: bene, si alza, prende congedo e se ne va. Il profeta si alza, si rivolge ai suoi compagni e gli dice: sapete chi è costui che è venuto a interrogarmi? Questi rispondono: Dio e il suo inviato sanno meglio. Questo è il modo, diciamo, che la tradizione insegna nel dare una risposta quando non si conosce la risposta, nel senso che Dio e il suo profeta sanno meglio di noi. E il profeta risponde: quello era Gibril, l'angelo Gabriele, che è venuto a insegnarvi la vostra religione. Quindi schematicamente, ma non è uno schematismo che abbiamo fatto noi, è uno schematismo divino che l'angelo Gabriele ha messo in scena realmente davanti al profeta e ai suoi primi compagni, per dare delle coordinate su cui capire che cos'è la religione, che cos'è la fede e che cos'è la virtù spirituale. Ora, noterete bene che non si parla di jihad, non si parla di velo, non si parla di esclusivismo, no. Potremmo anche, se volete, ripercorrere brevemente questi cinque pilastri. L'importante, cinque pilastri del culto, cinque pilastri della fede. L'importante, credo che voi avete già una formazione su questi argomenti, l'importante è capire come sono i piani in cui ci si pone. Allora, se lo scopo è quello di rendere l'essere umano in grado di avvicinarsi a Dio nella sua vita, ecco che i riti, i cinque pilastri del culto, sono quelle forme rituali che consentono questa partecipazione alle benedizioni celesti. I riti nell'Islam, credo anche in ogni altra tradizione, non sono dei gesti come gli altri, sono dei gesti istituiti direttamente da Dio, che anche nella forma devono essere preservati in una certa misura. Perché? Perché sono il veicolo di un'influenza spirituale. Credo che la dottrina cattolica sui sacramenti si avvicina a questo aspetto, nel senso che esiste proprio una forma specifica, esiste anche una tradizione apostolica in cui i riti devono essere mantenuti, altrimenti rischiano di perdere la loro efficacia. La preghiera, per esempio, la preghiera viene recitata nella lingua araba. Questo non significa che tutti i musulmani devono imparare la lingua araba, ma devono conoscere quel tanto che gli basta per compiere le preghiere. Perché? Perché l'arabo è la lingua in cui Dio ha parlato nel Corano. È un po' come dire, scusate il parallelismo, non credo sia la stessa cosa mangiare del pane asino e bere del vino e comunicarsi alla Santa Eucaristia. Non credo sia la stessa cosa. Eppure le forme apparenti sono del pane non lievitato e del vino. Perché cos'è che c'è la differenza? C'è il fatto che sia una forma che Dio ha scelto come veicolo straordinario di una presenza spirituale. E anche se i nostri occhi o la nostra intelligenza non è capace di capire tutti gli aspetti immediatamente di questo miracolo, però il miracolo avviene lo stesso. Poi magari se ci sono domande specifiche sugli altri pilastri possiamo vederle in un secondo momento. I pilastri del culto non hanno senso senza i pilastri della fede, nel senso che i pilastri della fede costituiscono il contenuto che indirizza i credenti. Una religione non è soltanto volersi bene, comportarsi bene con gli altri. Certo, e guai a chi non lo fa. Fa parte dell'esempio del profeta il buon comportamento e le buone azioni. Il profeta ha detto: non è un vero credente chi non vuole per il suo fratello ciò che desidera per se stesso. E anche questo mi sembra che nel Vangelo ritorni quasi proprio letteralmente. Però una religione non è solo questo. Una religione si distingue da una filosofia, da un'etica o da un'ideologia perché ha un contenuto spirituale che si attua tramite dei riti e che rivela qualcosa della verità di Dio. È una rivelazione celeste, non è un semplice pensiero umano. E questo è espresso dai contenuti della fede: la realtà di Dio, dei suoi angeli, sono i messaggeri. Tra l'altro, se conoscete un po' della lingua ebraica, molte parole sono simili, perché le due lingue ebraica e arabo e araba hanno la stessa radice comune, sono strutturate in maniera molto molto simile. Malaika sono gli angeli, credo, se non mi ricordo la parola in ebraico, ma credo sia simile. Malak è la stessa parola singolare sia in ebraico che in arabo per dire angelo. E i libri rivelati, nel senso che fa parte della fede islamica riconoscere non l'unico libro rivelato, ma i messaggi divini che Dio periodicamente nella storia dà all'umanità affinché possa mantenersi sulla diritta via, sulla via che conduce a Dio. I profeti, ci sono profeti inviati che ritrasmettono nel corso della storia questi messaggi. il giorno ultimo, nel senso che c'è una scansione del tempo, della storia. La storia non ha un progresso indefinito, casuale, ma non ha neanche una come dire, un andamento circolare senza un significato. No, ci sono delle epoche, ci sono anche dei momenti particolari. A un certo punto, sia questo ciclo della creazione finirà e se ne aprirà un altro, ma sia anche in senso più universale. A un certo punto, come dice il Sacro Corano, tutti ritorneranno a Dio e dovranno confrontarsi con il loro atteggiamento che hanno avuto durante la vita rispetto a Dio, e questo atteggiamento sarà poi ciò che in qualche modo condizionerà il loro esito nel paradiso o in altre condizioni meno felici. E poi la predestinazione, questo è molto importante, in arabo il termine Qadr, ma che è una cosa, una K un po' dura, e significa il fatto che Dio ha predisposto tutto ciò che ci capita nella nostra vita. Sta a noi riuscire a coglierlo per sapervi vedere la provvidenza in ogni situazione. Ok? L'eccellenza spirituale, l'Ihsan, è molto interessante, perché dice: l'eccellenza spirituale è che voi adorate Dio come se lo vedeste, perché anche se non lo vedete, lui vi vede, e che fa già intravedere in qualche modo il fatto che, non so come dire, uno scopo della visione divina c'è, anche se è espresso in forma: se non lo vedete, adoratelo come se lo vedeste. Cercate di anticipare questa condizione. Ecco, questa è la religione islamica, questo è l'Islam. Se qualcuno dei vostri studenti vi dovesse chiedere cos'è l'Islam, se voi riusciamo a rispondere approfondendo questa dimensione, ossia ci sono dei riti, una pratica rituale che scandisce la vita dei credenti, ci sono dei contenuti della fede che rivelano qualcosa sulla realtà di Dio e di noi stessi, e c'è un atteggiamento interiore che è questa tensione ad agire come se Dio ci stesse vedendo. La sto semplificando, ma sto cercando di far capire qual è il senso, perché magari recuperarlo sui libri non ha sempre lo stesso esito, o almeno non sempre, forse. Ora, da dove arriva tutto questo? E finalmente approfondiamo il tema della rivelazione, che è un tema molto, molto bello, ed è il tema che risponde a che cos'è il Corano, per esempio, che cos'è la Sunna, termini che sicuramente abbiamo incontrato tutto il tempo. Allora, io qui ho una versione, un'edizione del Corano, che se volete vi lascio vedere, potete passarvela mentre io cerco di introdurre il discorso. Questa è un'edizione particolare, non è l'edizione che è solita, che si usa per la recitazione nelle moschee, ma è un'edizione fatta più per lo studio, perché ha nella parte destra della pagina il testo arabo, da destra a sinistra, nella parte sinistra la traduzione in inglese, in modo tale che si riesca facilmente a comprendere il significato. È molto utile soprattutto in una fase di apprendimento della lingua araba e non soltanto di recitazione. Questa è un'edizione pakistana, però, per una che uso spesso. Ecco, che cos'è questo qui che voi avete? Questo è la forma concreta del libro sacro, della parola divina rivelata. Ora, la rivelazione in realtà assomiglia, allora sapete che il Corano è proprio la parola di Dio diretta, cioè questo è proprio fondamentale, è Dio che parla, cioè non è soltanto il racconto su ciò che Dio ha detto, è Dio che parla. In questo senso il Corano è diverso dai Vangeli, non stiamo facendo delle classifiche, mi raccomando, nel senso che i Vangeli sono il racconto ispirato dei testimoni della di testimoni che hanno assistito alla discesa del Figlio di Dio, all'incarnazione, e hanno visto e osservato e hanno riportato quello che hanno visto e ne hanno beneficiato. Però la parola di Dio, secondo la tradizione cristiana, è Cristo stesso. Ecco, nella rivelazione islamica la parola divina è il libro, è il Corano. Corano è una parola in arabo, è Quran, e significa recitazione. Dio si esprime, si è manifestato al profeta Muhammad per il tramite dell'angelo Gabriele, lo stesso angelo che ha annunciato alla Vergine Maria la nascita di Gesù, si è manifestato e ha recitato queste parole divine, e queste parole divine costituiscono la rivelazione. Quindi, se volessimo fare un parallelismo di comparazione interreligiosa, la parola di Dio è Cristo per i cristiani ed è la sua presenza ciò che conta, ed è il Corano, la recitazione resa attuale da chi lo mantiene, da chi lo realizza, da chi lo vive, per i musulmani. Il ricettacolo è il profeta che ha ricevuto il Corano e la Vergine Maria che ha concepito e dato alla luce un figlio senza un padre umano. Quindi questo è molto importante, perché fate capire bene perché i musulmani danno tanta importanza al Corano. Perché il Corano non può essere toccato, manipolato, interposto, fatto un'analisi critica testuale? Certo, si può fare, basta che sia preservato il fatto che è la parola diretta divina. In questo senso non è come la Bibbia, ma senza fare nessuna gerarchia, è una modalità diversa della rivelazione divina. Come è avvenuta la rivelazione? Si racconta che il profeta Muhammad, verso l'età dei 40 anni, fosse in un ritiro spirituale in una piccola caverna in un monte poco fuori la Mecca. Questo poi è stato poi ribattezzato il Monte della Luce. Sono stato un paio di anni fa, è un posto veramente particolare. In questo ritiro spirituale, a un certo punto gli si manifesta l'angelo Gabriele, che lo prende e gli dice: recita. E il profeta risponde: non so recitare. E l'angelo gli ripete ancora: recita. E il profeta risponde: non so recitare. L'angelo lo prende, lo stringe, lo costringe e gli dice: recita nel nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da una goccia di sangue. Recita nel nome del tuo Signore, il tuo Signore è il più generoso, egli che ha insegnato all'uomo tramite il calamo, ha insegnato all'uomo quello che egli non sapeva. In questa costrizione divina, ripetuta per tre volte, l'angelo Gabriele ritrasmette integralmente il Sacro Corano al profeta. Questa si chiama la notte del destino, la notte della discesa del Corano. In quel momento il profeta diventa egli stesso il ricettacolo della rivelazione, integralmente. Nel corso della sua vita, da quel momento fino alla sua morte, varie rivelazioni, varie discese, di volta in volta l'angelo Gabriele reciterà alcune parti della rivelazione. Queste parti poi vengono raccolte, sono costituite in capitoli, le sure, e vengono poi riunite fino a diventare le 114 sure del Corano, che sono raccolte nel libro che voi adesso vi state passando. Quindi capite bene, quella non è, sì, certo, quello è il simbolo della rivelazione, ma la rivelazione è quando il credente, sull'esempio del profeta, attua questa recitazione. Potremmo anche vedere i modi in cui la rivelazione è chiamata nel Corano. È il messaggio, è il contenuto di Dio stesso. I sapienti dicono che il Corano, in un certo senso, è Dio stesso, non è qualcosa di distinto da Lui. Trasmette la sua presenza, eleva fino a Lui. Ovviamente è un ricordo, un avvertimento, un monito. Ci sono tutte le rivelazioni relative alla natura dell'uomo, alla fine dei tempi, a ciò che è accaduto ai profeti precedenti, sulla realtà di Dio, su come comportarsi in determinate situazioni. Ci sono anche prescrizioni legali, cioè la legge sacra è contenuta in principio nella rivelazione divina, cioè Dio si esprime e dà delle indicazioni che vanno poi naturalmente interpretate e non alla lettera, nella sua parola. La sua parola, il Corano dice, abbiamo enunciato ogni cosa in un esempio evidente, e anche dice non c'è cosa in cielo o in terra che non sia stata inserita in questo libro chiaro. Ovviamente sono sia espressioni vere dal punto di vista metafisico, ma che devono essere poi interpretate dal punto di vista poi simbolico, ecco, per la loro traduzione. Ora, la rivelazione non è però costituita solo dal Corano. La rivelazione, ciò che costituisce le fonti della religione islamica, è l'unità del Corano e della Sunna. Che cos'è la Sunna? È la tradizione, il comportamento e l'esempio del profeta Muhammad. Chi meglio di colui che Dio ha scelto per essere il veicolo della sua rivelazione è il modello da prendere come riferimento per la messa in pratica di ciò che questa rivelazione ispira o indica? I detti e i fatti del profeta Muhammad, ciò che lui ha detto o non ha detto, ha fatto o non ha fatto nella sua vita, sono anch'essi una fonte della rivelazione. Questo è molto importante perché, non so se sapete bene, ma per esempio alcuni movimenti fondamentalisti e quindi non ortodossi dell'Islam contemporaneo peccano su questo punto. Pensano di poter interpretare alla lettera le sure del Corano, ignorando completamente l'esempio del profeta e di tutti coloro che hanno succeduto il profeta nel corso dei secoli, santi, maestri e così via, per una sorta di purismo, per ritornare a come si faceva la lettera ai tempi del profeta, perciò barbe lunghe e così via. Capite bene che non, dov'è l'intelligenza di sapersi mettere in comunicazione con la realtà divina adesso e non tramite la forma rivelata, e non solo alla forma che è stata rivelata 14 secoli fa e viene poi idolatrata. Quindi sono questioni molto importanti. Il profeta Muhammad viene a alcuni appellativi, come per esempio Mustafa, che è anche un nome che tanti musulmani portano, che significa l'eletto, così come Maria è eletta tra le donne. Il profeta Muhammad per i musulmani è il modello dell'uomo perfetto. Purtroppo alcuni adesso lo interpretano come il modello dell'arabo perfetto e pensano che essere musulmano significa essere un arabo. Non è così naturalmente, ecco. Però il profeta Muhammad ispira quello che è il modello, è lui il principale testimone di questa virtù spirituale, di questa comunicazione costante con Dio. Molto interessante, viene chiamato Ummi, e cioè il letterato. Questo è molto interessante, significa che il suo sapere, la sua sapienza non è frutto di un ragionamento umano, ma è appunto frutto della rivelazione dell'angelo Gabriele. Poi ci sono anche delle distinzioni tra i detti del profeta, nel senso che non bisogna schematizzare troppo, nel senso che l'angelo Gabriele ha dato istruzioni al profeta anche oltre rispetto alla recitazione del Corano. Per esempio, gli ha annunciato che il profeta la notte successiva sarebbe stato l'oggetto di un attentato alla sua vita, e quindi il profeta si è uscito di casa, il suo cugino e genero Ali ha dormito nel suo letto coperto col mantello del profeta, il profeta quella notte è scappato e da lì poi è iniziata la hijra, l'immigrazione a Medina. O altre volte non è che Dio parla soltanto nella forma del Corano, ci sono alcuni detti del profeta in cui il profeta presta la voce ma è Dio che parla in prima persona, ed uno di questi sono molto belli, dice per esempio: il mio servo non cessa di avvicinarsi a me con le opere che io gli ho prescritto e tramite le opere supererogatorie, cioè quelle facoltative, si intende gli atti di culto, cioè farli in aggiunta. fino a quando io lo amo, e quando io lo amo, io sono l'orecchio con cui ode, la bocca con cui parla, la mano con cui afferra, il piede con cui cammina. Come a dire che ci si avvicina a Dio finché Dio poi entra in un certo modo nel credente. E ho un altro detto divino tramite la parola del profeta: è Dio dice, ero un tesoro nascosto, ho voluto essere conosciuto e ho creato il mondo. Come a dire, lo scopo del mondo è la volontà di Dio di essere conosciuto, quindi lo scopo della vita umana, e adesso ci arriviamo perché volevo parlare dell'uomo, è conoscere Dio. Altre poche cose, poi abbiamo concluso la prima ora, poi lasciamo spazio alle vostre domande. E cioè, l'Islam si pone come terza rivelazione del monoteismo abramico, si pone proprio in continuità con il monoteismo di Abramo, l'unicità e l'unità di Dio. Uno dei principali errori secondo la dottrina islamica è l'associazione, associare qualcuno a Dio che gli sia in qualche modo pari o avvicinato in qualche modo. No, invece Dio non ha pari, non c'è nulla che sia simile a lui. Il primo pilastro del culto, che è la testimonianza di fede, è testimonio che non c'è Dio se non il Dio e che Muhammad è il suo inviato. E il profeta Muhammad diceva se stesso che non era venuto a fondare una nuova religione, ma a ripristinare bianca e pura la religione di Abramo, ovviamente con degli adattamenti, la forma della preghiera, la forma dell'elemosina, il digiuno nel mese di Ramadan sono aggiunti, ma per esempio il pellegrinaggio è cambiato in alcuni gesti, ma il pellegrinaggio è stato istituito da Abramo e Ismaele, quindi non si tratta dell'invenzione di una nuova religione, si tratta di un nuovo adattamento del monoteismo, che, badate bene, è naturalmente diverso dall'ebraismo e dal cristianesimo. L'Islam e l'ebraismo sono più simili nell'aspetto del puro monoteismo, nel senso che non c'è la dimensione provvidenziale della Trinità, non c'è questo triplice aspetto di Dio come Padre, Figlio e Spirito che viene posto come fondamentale nell'economia salvifica. Invece l'Islam, come l'ebraismo, c'è solo Dio. E quindi c'è anche il rapporto diretto del credente con Dio. Il musulmano che compie le sue preghiere non ha bisogno di un clero che amministri il rito. Il musulmano, uomo e donna, è sacerdote di se stesso, è perfettamente in grado di compiere i riti che gli sono necessari per la sua conformità religiosa. È diverso l'imam che guida la preghiera nella moschea, perché è soltanto colui che in quel momento rappresenta il profeta, ma il profeta è il modello, certo è anche un esempio, è anche la guida, ma non si interpone nel rapporto diretto tra l'uomo e Dio. Ovviamente non è che si può prescindere dal profeta, ma è una relazione diversa. Poi vabbè, si può fatto un po' tardi e ancora poche cose. La realtà di Dio in questa unicità però si esprime attraverso dei nomi, i famosi 99 nomi di Dio. Ecco, 99 è un numero simbolico che serve a esprimere tutto tranne uno. Quell'uno è l'essenza di Dio stesso o il nome suo supremo, e il nome di Dio in arabo è Allah, che, come abbiamo, siamo arrivati fin qui, non è il Dio degli arabi, non è un Dio arabo, ma è Dio nominato nella lingua araba. Tra l'altro è composto dalle due parole al, che è l'articolo, ilah, divinità. Contratto diventa al ilah Allah, la divinità. La divinità nel senso assoluto. Quindi come in italiano facciamo quando diciamo iddio. Il Dio diventa il Dio, diventando proprio Dio per eccellenza. Poi ci sono i nomi, come per esempio il misericordioso, Bismillahirrahmanirrahim, il nome di Dio che è misericordioso nella trascendenza e nell'immanenza. è la formula rituale con cui iniziano tutte le sure del Corano tranne una. E poi c'è il re, il santo, il re del giorno del giudizio, il signore dei mondi, il creatore, colui che dà la vita, colui che dà la morte, il perdonatore, il sottile, la verità, e ce ne sono tanti che sono quasi tutti contenuti nella rivelazione del Corano. La costituzione dell'uomo, e poi dopo veramente mi fermo, così lasciamo spazio alle vostre domande, e lasciamo alle vostre domande anche la questione del comunismo, che se un po' l'ho già affrontata. È la costituzione dell'uomo. Allora, come vi ho già accennato, i profeti che la tradizione ebraica islamica riconosce sono gli stessi profeti della tradizione ebraica e cristiana: Abramo, Noè, Adamo, Noè, Abramo, sono tutti profeti che sono riconosciuti e accettati dalla tradizione islamica, sono menzionati nel Corano. Naturalmente quelli più vicini, come per esempio Mosè o Gesù, che hanno fondato una religione, hanno istituito un culto, non sono presi per quell'aspetto lì, nel senso che il riferimento del culto e della religione per i musulmani è il profeta Muhammad del Corano. Però non viene negato il loro statuto di uomini in qualche modo ispirati e guidati direttamente da Dio. Cioè, anzi, non è solo guidati e ispirati, ma è proprio di profeti, di messaggeri divini proprio. Adamo, nel Sacro Corano, viene detto creato da Dio con l'acqua, impastata con l'argilla, per cui è stato insufflato il soffio di Dio. Questo è molto importante, perché l'argilla, l'acqua e il soffio sono simbolicamente l'espressione di quella che è la triplice dimensione che costituisce l'essere umano. L'argilla rappresenta ciò che è più tangibile, ciò che è più grossolano, sia la nostra dimensione corporea. L'acqua, che la rende fluida e che permette che questa dimensione corporea, questa dimensione materiale, possa muoversi, che non sia rigida, è l'anima, ciò che anima appunto le forme. Ma ciò che tiene insieme e che dà la vita a tutto questo è il soffio di Dio. E il soffio di Dio, il Corano dice proprio il mio soffio, quindi non è lo spirito dell'uomo in questo caso, è lo spirito divino che abita Adamo e da Adamo tutta l'umanità. Capite bene quindi che l'educazione, la pratica religiosa nell'Islam tengono conto di questa triplice dimensione: il corpo, l'anima e lo spirito. Poi i sapienti musulmani, la rivelazione, approfondiscono anche tutte queste dimensioni. Per esempio, si dice che l'anima nel Corano, l'anima viene indicata con tre possibili atteggiamenti. Uno è la dimensione negativa dell'anima che incita al male, cioè di quel sussurro che nell'anima spinge a allontanarsi da Dio o a fare le cose egoisticamente. Il secondo è invece l'anima che biasima se stessa, cioè l'anima che riconosce in se stessa questa radice di tentazione che il diavolo ispira e che combatte se stessa. E la terza è l'anima pacificata, cioè l'anima che è riuscita ad arrivare a un livello di Islam, cioè di pace nella conformità alla volontà di Dio, per cui le tentazioni non disturbano più e si trova nella pacificazione della presenza di Dio. Anche per quanto riguarda lo spirito ci sono diverse dimensioni. Per esempio il Corano parla del petto, parla del cuore, parla della dimensione intima del cuore, parla di quello che è il nocciolo del cuore, che poi viene identificato con l'intelletto. Ci sono alcuni versetti del Corano dove si dice: o voi che avete che siete dotati del nocciolo, poi nelle traduzioni italiane viene detto o voi che avete l'intelletto sano, parafrasando Dante, poi nel senso è voi che avete che avete il nocciolo del cuore, che avete l'intelletto, capite? Cioè, capite il messaggio divino che la rivelazione sta esplicitando? È l'appello alla dimensione più intima e più profonda dell'essere umano. L'uomo non ha soltanto questa costituzione, ma anche delle funzioni, delle responsabilità. L'uomo è fatto di conoscenza, ma anche di azione. La conoscenza deve essere tale da ispirare l'intenzione nelle azioni. Le azioni valgono per le intenzioni, un detto del profeta è sempre. Nel Corano spesso si fa menzione di coloro che credono e che compiono opere pure, opere che non sono pure soltanto nella forma, ma che sono pure rispetto all'intenzione, rispetto alla condizione interiore in cui vengono compiute. L'uomo però non è un servo, resta sempre un servo, è una creatura, è sottoposto a Dio ed è sottoposto a coloro che Dio ha destinato alla gestione della creazione. Però tutti gli uomini, anche se in grado diverso, sono rappresentanti di Dio sulla terra. Il Corano dice che l'uomo è Khalifatullah fil ard, vicario di Dio sulla terra, rappresentante, non nel senso di califfo che dice adesso in nome della mia interpretazione personale dell'Islam, a mio uso e consumo, faccio uno Stato e massacriamo tutti gli altri, come speravamo non dovesse accadere, invece sta accadendo. No, l'uomo, se è conforme alla sua natura spirituale, se fa prevalere la dimensione dello spirito sulle altre, rappresenta, rende manifesto Dio sulla terra. Questa è la costituzione dell'uomo e anche la sua funzione di gestione e amministrazione della creazione, di ciò che ha di più nobile e anche degli aspetti che invece sono più complessi. Ecco, direi che queste sono le coordinate principali. Ho cercato naturalmente di non fare una carrellata storica, anche per esempio sulle varie epoche, le divisioni dell'Islam, sunniti, sciiti, quelle le potete chiedere voi se vi sembrerà interessante. Ecco, però ho cercato più di darvi un po' il senso e lo spirito con cui i musulmani vivono ritualmente e in maniera, diciamo, sapienziale la propria fede. Ecco, a disposizione per domande. Se invece non ci sono domande, ho anche altre possibili piste.